Io ringrazio la signora che ha preparato la torta perché era veramente buona. E sa perché è buona, signora? Non solo perché la torta è buona, ma perché io avevo fame. No, è perché è sempre così. Il problema è che noi non lo pensiamo mai questo. Noi pensiamo sempre, oggettiviamo le cose, invece no. È perché una cosa ha la sua corrispondenza. Perché pensi, se io non avevo fame, la guardavo e dicevo...
E non l'assaggiavo.
Appunto. E non potevo dire che è buona. Per quello che anche il paradiso, per tornare a bomba, ha necessità che noi coltiviamo il nostro desiderio del paradiso. La porti in paradiso, la guarderemo e la apprezzeremo. Allora, andiamo avanti. Allora, adesso vorrei usare una parola che forse voi avete già sentito, perché è una parola, diciamo così, che si usa in teologia. In paradiso ci sarà la visione beatifica. È una parola che avete già sentito, vero? Bene. Allora, ma che cosa si intende con questo termine visione beatifica? Beh, questo è uno dei nostri dei dogmi di fede. Qui vorrei leggere quello che così vi ho scritto, così almeno seguite anche un pochino da vicino. Provate a guardare, visione beatifica, che cosa si intende? Ce l'avete tra mano? Dunque, la dottrina della fede ci dice, i beati vedono l'essenza divina a faccia, senza che ci sia la mediazione di alcuna creatura in modo scoperto, chiaro, palese. Ecco, allora, questo che cosa vuol dire? La visione è una delle esperienze, diciamo così, più profonde dell'uomo. Noi siamo persone che vedono, ma no, siccome l'occhio si muove naturalmente per cogliere le cose che stanno fuori, non ci badiamo. No. Ma voi provate a vedere, che cosa vuol dire vedere? Dio mio, voi siete lì, avete le vostre facce, se io non vi potessi vedere, che cosa sarebbe? Sareste dei tronchi, sareste delle cose che vi potrei toccare, ma il vedere vuol dire creare una relazione. Noi quando ci guardiamo creiamo un rapporto. Un rapporto che è non mi interessa, oppure un rapporto è mi attrae, no? E cioè lo sguardo è qualcosa di profondamente umano che ha a che fare con la mia interiorità, a tal punto che ciò che è esterno a me con lo sguardo entra dentro di me. Quando tu vedi una persona, cos'è capitato? È che sulla pupilla del tuo occhio si è stampata la figura che è fuori. E quella figura che tu hai stampata nella fotografia dentro di te, tu lo immagazzini, lo pensi, lo immagini e diventa parte di te. È una compenetrazione dell'uno nell'altro, il vedere. È un fenomeno incredibile. Se ci andiamo a pensare, è perché non ci pensiamo mai. La prima volta che avete visto vostro marito, di cui vi siete innamorati, perché quella lì è l'esperienza clou della vita. Quando vi siete innamorati, l'avete visto? Quella roba lì l'avete talmente catturato dentro di voi, no? Come un diaframma, l'avete catturato e poi dopo andando a casa avete continuato a rimuginare, a sentire, a rivedervelo di dentro, il film non è finito lì in quello sguardo, ha continuato a girare dentro. Uno se l'ha portato dentro, i vostri figli. La prima volta che l'avete visti, quando è uscito dal vostro seno materno, cioè, l'avete catturato e quel sorriso lì, quell'abbraccio lì, quel primo... Cioè, cos'è stato? Beatificante. No? Beatificante, cioè vi ha fatto capire cosa voleva dire la bellezza della vita, no? Ce la fa capire così. Quindi quando parliamo di visione beatifica è questo sguardo che riempie, che colma, che in qualche modo ti fa capire quanto è bello, no? Ecco. E quindi non è la visione apatica dello stare là così come dei cucù davanti a un film che non passa mai. Perché molte volte, ve l'ho raccontato migliaia di volte, quella volta che la suora del mio paese, quando io ero ragazzino, che per spiegare il paradiso, siccome avevamo il cinema, Cinemascope all'oratorio, 1953 o 54, non mi ricordo più, e allora dice la suora per spiegare il paradiso, sarà così bello, saremo lì in poltrona a vedere tutto. E io mi sono permesso di alzare il ditino e dire, ma suor Vincenza, ci saranno anche dei campi da pallone? Perché a me piaceva giocare a pallone, mica stavo là con un bacuco a vedere quello che... Cioè, a me piace produrre immagini, non digerire quelli che gli altri mi propongono, no? Ecco, così, quindi, la visione beatifica non è questo, come dire, questo sguardo passivo in cui uno subisce una presenza che diventa dominante e quindi che in qualche modo ti schiaccia. No, come quando uno ha uno sguardo invasivo, no? Sapete che ci sono degli autori che hanno studiato la psicologia dello sguardo, dove appunto dove si parla che lo sguardo, c'è uno sguardo che è pietrificante. Cioè quando uno ti guarda con un certo senso di superiorità e ti pietrifica, ti nullifica, ti fa capire che tu non vali niente. No? Lo sguardo pietrificante. Non è questo tipo di sguardo, no? È uno sguardo amante, è lo sguardo di chi ha affetto, no? Di chi si fa tenerezza. Ecco, quindi vorrei leggere queste... La parola visione va intesa bene. Il vedere è una delle esperienze umane più profonde, che permette la compenetrazione di una persona nell'altra. Capite adesso?
Sì.
Lo sguardo è infatti il modo di intendersi e di percepirsi reciprocamente in una sintonia di animo. No? Con lo sguardo ci intendiamo, ci siamo intesi, no? È l'intesa dello sguardo. E questo avviene quando lo sguardo è alimentato da un'attrazione affettiva. Quando c'è un'attrazione affettiva, tu senti che c'è questa intesa, no? Che non ha bisogno di parole. Ed è precisamente quello che avviene tra i beati e Dio. I beati sono immersi nella fonte viva dell'amore. L'amore è come una fonte che sgorga sempre. Una fonte fresca che sgorga l'amore. L'amore è così, l'amore non lo incateni, brucia. I beati sono immersi nella fonte viva dell'amore stesso, partecipando a conoscere come egli è e vive, perché Dio vive nella reciprocità dell'amore sorgivo del Padre verso il Figlio. L'amore di Dio è generativo, è Dio è quell'atto di generare il Figlio. Questo è Dio. E questo far essere Dio, questo far essere il figlio, scusate, quando Dio fa essere il figlio, che è il primo atto, è il primo, come dire, lo sgorgo iniziale del tutto, è il padre che genera il figlio. E questo genera in modo tale che il figlio sente la gioia di essere generato e quindi si lascia generare. E si lascia generare nell'atto di consegna di sé al padre, per cui padre e figlio dicono siamo noi. Cioè, che è quello che capita quando noi siamo in un rapporto con una persona. Questo rapporto di una persona che avviene appunto come sto cercando di descrivere diventa talmente intimo che tu non senti più separazione da questa persona. Non siete più due, ma sentite di essere uno. No. Questa è l'essere, questa è la vita, questa è la struttura, la stoffa di cui siamo fatti. Dio è così. E Dio è uno sgorgo continuo di questo. Capite? È lo sgorgo continuo, è come la sorgente continua di questa relazione che fa esistere, il figlio e che fa esistere il mondo. Io negli ultimi tempi sto meditando una visione mia personale, che è quella di un autore che si chiama Julian Green, il quale fa questa osservazione, dice, ma un bambino che è nel seno di sua mamma, che cosa ne sa del mondo? Eppure vive. Non ne sa niente. Non sente niente, ma sente con gli occhi, con le orecchie della madre. Sente la madre. No? E difatti si muove, si agita, vive. Mangia della madre. E vive di quello, vive di quello. Così, dice questo autore, in fondo ciascuno di noi è all'interno del mistero di Dio come questo bambino, che ne sappiamo noi. Sappiamo una cosa, che siamo voluti, che esistiamo e quindi siamo nati. E questo è il bello della vita. E vi dirò che io personalmente sto cercando di pensarmi così, no? Dentro il mondo, no? Dentro questo mondo dove ci sono gli scalci. Cosa sono gli scalci? Sono le guerre, sono i dolori, no? C'è tutto questo mondo. Eppure questo mondo è tutto abbracciato dall'amore di Dio, che lo fa esistere. Perché altrimenti basta così ed è finito, eh? Eppure Dio fa vivere. Ecco, rendersi conto, entrare dentro nella consapevolezza di questa vita divina, e questa è la visione beatifica, no? Quando finalmente potremo capire tutto, ci diventerà chiaro tutto, diventerà chiaro il nostro dolore, perché è servito, a che cosa è servito, diventerà chiaro anche il nostro non amore e ci darà un po' di dolore, perché la controfaccia dell'amore è il dolore, quindi ci accorgeremo di quello che avremmo potuto essere e non siamo stati, e quello è ciò che arriva proprio nel nostro giudizio, nel momento del giudizio, è questo dolore qua, quello che abbiamo chiamato il purgatorio. Ecco. E la nostra partecipazione, quindi rileggo perché sono parole così che io ho scritto, ma che vi invito poi, provate a rileggerle a casa tranquillamente in certi momenti, credo che vi farebbe bene. Io ringrazio Sor Maurizio che ha avuto la pazienza di trascriverle. Teneteli, sono preziose, perché guardate che nessuno ve le dice queste cose. Dunque, è precisamente quello che avviene tra i beati e Dio. Essi sono immersi nella fonte viva dell'amore stesso, partecipando a conoscere come Egli è e come Egli vive, nella reciprocità gioiosa della dedizione di ogni singola persona divina, perché il padre si dona al figlio generandolo e il figlio si lascia generare consegnandosi al padre nello spirito d'amore. Capite? È la vita è questo circolo qua. È il circolo che c'è anche dentro di noi quando siamo autentici, no? Perché allora anche noi generiamo vita negli altri, con lo sguardo, con la parola, con la donazione anche delle cose, con la condivisione. Noi generiamo vita continuamente e possiamo non generarla. Possiamo anche chiuderci su noi stessi e dire io me ne sto per conto mio, me ne frego, e gli altri che si arrangino. Possiamo. No? Qual è il nostro peccato poi, È il non amore il peccato. La nostra partecipazione a questo non sarà come quella di persone esterne di fronte a uno spettacolo, ma è un coinvolgimento dall'interno dell'amore di Dio. Per questo rende felici, perché sazia, colmati, coinvolti nella totalità dell'amore. Perciò il vedere della visione beatifica è lo stupore estatico, cioè quello stupore che ti fa dire oh che bello, no? Capito? Lo stupore estatico è quello che non ti fa dire me la sono goduta, chi se ne frega, ma è bello. Cioè perché quando si vive l'amore non si chiude ma si apre, è bello. Difatti anche il movimento mio che sto tentando di essere è bello, devo aprirmi, non dico è bello, no. Perciò il vedere la visione beatifica è lo stupore estatico di chi si sente avvolto da una gratuità e da una bellezza che lo supera da ogni parte. Non me lo merito, non me lo meritavo di essere amato in questa maniera, però sono amato così, no? Totalmente. La gloria o bellezza di Dio avvolgerà ogni beato, nel senso che nessuno dei beati resterà qualche ombra di non amore. Verremo sciolti da quelle storture con cui noi per difesa ci chiudiamo su noi stessi. Anche se ciascuno abbraccerà la beatitudine nella misura in cui è capace di contenerla. Non sarà per tutti uguale, eh? Santa Teresina diceva così: immaginiamo che Dio sia come l'acqua che riempie dei recipienti. Allora, io qui ho un bicchierino del liquore, dopo c'ho un bicchiere da tavola, poi c'ho una caraffa di birra, come quelle della birra, poi c'ho una botte. E così via. Tutti saranno pieni fino all'orlo. Chiaro? Tutti. Ma quello che è contenuto nel bicchierino non è lo stesso di quello che è contenuto nella botte. Chiaro?
È chiarissimo.
Totus. Tutto. Ma con questa possibilità, quanto più io, dice Agostino, dilato il mio otre per accogliere l'amore di Dio, tanto più mi predispongo a essere riempito da Lui. E quindi la gioia, noi usiamo maggiore o minore, ma è un po' ridicola, no? Perché non si misura non ci sono le bilance per misurare l'amore, no? Perché la taratura dell'amore, che cos'è? È la gioia. La gioia, è il peso dell'amore è la gioia. Ma la gioia, come fai? Tu dici smisurata, ma quando tu sei pieno, buono, no? Allora, il problema per ciascuno di noi qual è? È quello di dilatare la nostra libertà di fronte all'amore di Dio. Ma siccome l'amore di Dio rischia di essere una fantasia, questo amore di Dio dove passa?
Nel
nel fratello e nella sorella che vedi. È lì dove passa. E lì sembra che si restringa, perché tu dici, ma come può passare di lì? No, amica, passa proprio di lì, perché lui ha voluto farsi così. Questo è il bello. Il bello è che poi, allora, l'amore del paradiso passa attraverso queste cose. Passa attraverso a quella vecchietta che io incontro sempre. Quando arrivo lì a Roma, scendo nella metro e c'è questa vecchietta che è lì con il suo bicchierino. E tutti passano indifferenti e io mi fermo, do la mia monetina, la guardo in volto, ed è un volto anche carino, tra l'altro avrà 80 anni, però un volto sorridente, umile. Dico, come va oggi? Va meglio. Guardate, quello è il volto di Cristo, capite? È il volto che io domani mi rivedrò. Vi chiedo scusa se io faccio le mie citazioni personali, ma è soltanto perché per aiutarci, non è per dire sono così, sono un poveraccio, tante volte anche io mi chiudo. Capite dove passa l'amore? Cioè questo sguardo qua. Quindi quando parliamo di visione beatifica non diciamo delle cose così strane, no? Perché la visione beatifica ce l'hai anche quando incontri quella persona, quell'uomo, quel bambino, quella donna, e sai vedere dentro a quello sguardo quel mistero di amore che è l'amore di Dio. Quindi quello che io vi sto dicendo non vi sto portando in un paradiso così, vorrei portarvi nel paradiso che già qui noi dobbiamo cominciare a vivere e a sentire reale. Mi spiego? Ok. Bene. Qui poi vi ho posto una piccola questione. Immobilità di tempo e di spazio in paradiso. Cioè, il paradiso sarà tutto fermo, immobile, perché saremo fuori del tempo e dello spazio. Eh sì, perché tempo e spazio sono le coordinate dentro le quali noi ci muoviamo, no? Io adesso sono qua e fra 2 ore sarò altrove. E voi siete qua, fra un poco sarete a casa vostra, eccetera, no? Cioè, noi viviamo dentro... Poi adesso siamo qui in questa stanza, poi sarete in un'altra stanza, io sono in un'altra stanza. E noi viviamo di queste due coordinate. E il paradiso, allora, come saranno le coordinate del paradiso? Tempo e spazio? No, perché sono del mondo presente. Però, attenzione, ci sono delle coordinate che sono trascendenti rispetto a queste. Trascendenti vuol dire che sono di una taratura diversa. Quando se io vi dicessi che le due grandi coordinate del paradiso sono l'amore e la felicità, sono i due modi con cui si misura il paradiso. No? L'amore è quell'atto con cui uno esiste generando qualcosa in altri. No? L'amore è l'atto vitale, fa vivere. No? È il voler bene, è il voler bene che fa vivere. Come quando uno... Io ho un confratello che è un orso. Un orso. Beh, avete mai visto gli uomini orsi? Mamma mia, c'hanno delle parole, sembrano il giudizio universale. E questo è un po' un orso, e gli ho fatto fare, un giorno gli ho detto, ma o meglio, era da 3 o 4 giorni, da 3 o 4 anni che insistevo, perché è anche una bella testa, siccome io ho una rivista su cui scrivo e faccio scrivere, allora gli ho detto... Senti, perché non mi scrivi una biografia sul tal padre che è morto, che so che tu... Sì, no, ma... Insomma. Finalmente un bel giorno me l'ha scritta. Ah. E poi l'ho pubblicata. E poi lì. Un giorno passo in quella casa e gli dico: oh, hai visto che allora è uscito finalmente il tuo articolo? Hai fatto bene, bravo, sì. Niente, un pezzo di legno. Il mattino successivo vado a fare colazione e lui mi dice: certe parole fanno vivere. Io non ho capito, cosa vuoi dire? Scusi. Tu non sai quanto bene mi ha fatto il sentirmi dire da te che era un bell'articolo. Mamma mia, guarda che roba. Cioè, voglio dire, sono quelle esperienze che credo anche voi facciate, no? Noi con le nostre parole facciamo vivere o facciamo morire. Con i nostri sguardi facciamo vivere o facciamo morire. Ecco, quindi vivere vuol dire far vivere, non vuol dire vivere tu, perché tu vivi di riflesso del fatto che tu hai fatto vivere. Non so come sia, è uno dei grandi paradossi della vita, ma che non impariamo, perché mai nessuno ce lo fa capire. Perché poniamo sempre tutto sotto il coso che noi dobbiamo volere bene, ma tiriamocelo via questo vogliamo volere bene, dobbiamo volere bene. Noi non dobbiamo niente. O viviamo o non viviamo, questo è il dato. Se noi facciamo vivere un altro, viviamo anche noi. Perché è il dato di realtà. No? Ecco, il paradiso è fatto prima di tutto di questa gioia che fa vivere. E questo è l'amore. Sono le due grandi coordinate. Attenzione, ma questo... Una volta che è dato ed è immobilizzato lì, noi immobilizziamo sempre tutto. Se voi guardate, le cose che noi facciamo le codifichiamo. Io, quello che vi sto dicendo, l'ho codificato qua dentro. È morto questa roba qua, è morta. Capite? Perché se io non vi parlassi, voi questa roba qua la potete leggere, ma dopo un poco c'è il cestino. Noi codifichiamo tutto, noi immobilizziamo tutto, ma l'amore e la gioia non si immobilizzano. Sono all'interno di una corrente continua. Oppure tu la blocchi, o c'è e si muove continuamente, capite? E quindi è all'interno di un movimento continuo, per cui non c'è mai noia. Non c'è noia nella felicità, c'è noia nel piacere, perché il piacere è l'autosoddisfazione. Ma nella gioia, che non è autosoddisfazione, la gioia è il privarsi di se stesso per vedere che l'altro ha gli occhi che brillano di gioia. Questo fa vivere. Beh, ma scusate, ma voi queste robe qua le sapete voi meglio di me. Quante volte avete fatto brillare gli occhi dei vostri bambini, no? E come, non avete goduto, non è stata la gioia immensa di vedere che i vostri bambini erano felici, no? E quella roba lì non si stanca. Non annoia, non si blocca, ma sì, è come la sorgente, butta sempre. Per cui nel paradiso c'è movimento, certo, c'è il movimento dell'amore. Non è congelato l'amore, non è un pezzo di ghiaccio, è acqua che scorre come da una sorgente. E quindi nella capacità di amare l'Eterno, sei sempre dentro una tensione che ti fa vivere, il desiderio che rinasce e rinasce continuamente. Cioè, è la gioia tipica del paradiso. Quindi nel paradiso non è che non c'è movimento, ma c'è un grande movimento. C'è il movimento dell'amore, c'è il movimento dell'affetto. E in questo, diciamo, vortice, che cosa accade? Accade che noi recuperiamo tutta la nostra storia, questo è il bello. Recuperiamo, cioè, tutto quello che noi siamo stati, che abbiamo costruito, perché la nostra storia di peccato, è scarto. La mia biblioteca non è quello che ho messo nel cestino. Quello che ho messo nel cestino è scarto, capito? Ma la mia biblioteca è quell'insieme di quei libri lì che io ho amato e che amo e che ogni tanto tengo fuori e scartabello. No? Così noi recuperiamo tutta la storia di libertà buona, perché la nostra è una storia di libertà, è una storia con la quale uno dice di sé: io voglio bene, io voglio costruire il bene, non importa quanto, come, ma questo desiderio di costruire il bene è ciò che resta, ciò che resiste, è ciò che ci costituisce. Io sarò secondo quello che la mia libertà ha costruito. Perché libertà e amore vanno sempre insieme, sempre. Perché se non ci fosse libertà non ci sarebbe neanche amore. Provate a pensare. Se voi quando eravate adolescenti, tuo padre ti dicesse: devi amare quello, sarebbe il modo migliore per non farvelo amare. Perché? Perché nell'amore c'è libertà e se non c'è libertà non c'è amore. Chiaro? Quindi noi recupereremo tutta la nostra storia di libertà, perché la libertà è il dono più grande che Dio ci ha fatto, insieme alla vita. Cioè, perché la vita è libertà. Capito? Cioè non è il fatto di scegliere o non scegliere, perché questo qui non è libero arbitrio. La libertà è prima di tutto il fatto che tu puoi dare forma a te in un modo piuttosto che in un altro. Cioè ti dai una forma, ti dai la forma dell'amore o la forma del non amore, la forma del sorriso o la forma del ghigno. No. Guardare storto, no? Noi ci diamo la forma, c'è poco da fare. Ma guardate che io non lo so che faccia ho, perché non mi vedo, ma uno capisce se uno è contento o non è contento, se uno, disprezza o se uno sa guardare con positività le cose. Sì o no? Quindi noi prendiamo la forma dell'amore che liberamente scegliamo. E noi recupereremo tutto questo, perché questo sarà, la forma della nostra umanità redente e salvata in paradiso. Quindi non è che saremo tutti manichini uguali alla stessa maniera, tanti manichini messi là così a guardare chissà che cosa. No. Togliamocelo dalla testa sta roba qua, no? Ma uno con la sua libertà, con la sua storia di libertà. A me sembra che meriti giocare la vita per una cosa così. Non so se a voi interessa, ma spero di sì. Perché mi piacerebbe un bel giorno, fra non neanche tanto tempo, per me, se mi va bene, una decina di anni. Se mi va benissimo, altri 10, e poi dopo basta, dopo sarebbe proprio veramente un no, dopo... Ma se voi pensate cosa sia questa roba qua che ci vedremo là, vale la spesa, a mio parere. Voi fate i vostri conti e pensateci. Va bene? Allora, domande, perché so che c'è uno che vuole farmi domande adesso. No, 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 non posso crederci. Neanche una domanda.
E vuol dire che sei stato chiaro?
No, non voglio, io non voglio sentirmi dire stato chiaro. Vorrei capire se dentro di voi si è mosso qualcosa.
Ci questo. Troveremo di là a parlare insieme e mangiare qualche pasticcino ancora.
Ecco, va bene. D'accordo. Sicuramente.
Magari faranno tanti anni.
Eh?
Magari faranno tanti anni.
Ah, sì, sì. Forse meno di quello che noi pensiamo, o magari più di quello che pensiamo.
A me piace aver sentito che il paradiso è il movimento dell'amore. Quindi è qualcosa che non è fermo, e incontreremo anche i nostri genitori.
Ma certo.
Bello, bello.
E certo, tutta la nostra storia di libertà. Perché, per esempio, il fatto che noi siamo nati da quel padre e da quella madre, che siamo stati educati da quel padre e da quella madre, che abbiamo fatto degli incontri con certe persone, i nostri educatori, con le persone con cui ci siamo infiammati, e magari anche soltanto per un breve periodo, che so io, no? Chissà quanti amori avete vissuto nella vostra vita, non voglio giudicare, ma posso immaginare, perché io scherzo, quando facevo, meno adesso ormai da un po' che non ne faccio più, quando facevo gli incontri con i fidanzati, dicevo sempre, sentite, provate a dirmi, questa qui che adesso sposate, cos'è la quinta, la sesta, la settima volta? E di solito ne venivano fuori almeno tre o quattro, c'erano sempre di mezzo, cioè, perché poi dopo noi ci infiammiamo per qualcosa, poi dopo magari è una fiammata così, sfugge via. E quindi tutta questa storia è una storia che viene redenta. Redenta vuol dire restituita, ci viene ricomperata, viene ricomperata dall'amore di Dio. E quindi ci viene ridata, e quindi incontreremo tutte queste cose e vedremo anche i nostri, come dire, i nostri fallimenti, ma li vedremo con quella libertà di uno che si è sentito amato dentro il suo fallimento.
Come catechisti troviamo questo, ci aiuta e dobbiamo rivedere, ripensare un po' a volte come presentiamo, come ho già detto,
il futuro.
Sì, questo ci aiuta. È chiaro che dici, non è che si sono chiarite delle cose, sono state presentate in modo diverso. E a me viene in mente già San Paolo, aiutami, dov'è che dice tutta la creazione attende con impazienza di essere lei pure...
di partecipare alla gloria dei figli di Dio.
Tutta la creazione, come un parto. Questa idea, io ringrazio Suora Annunziata, che già tempo fa aveva dato questa idea, no, della morte, dice, ne parlava con una tenuta, vai, bambini a nascere, non mi viene più in mente, con l'ostetrica, no? E dice, ma come sarà la morte? Dice, tu immagina, quando un bambino, in genere la mamma che sta partorendo, percepisce il suo dolore, ma noi non sappiamo, se non poi attraverso una psicoterapia, cosa soffre il bambino mentre è in azione ed è in quel vicolo buio che sta per uscire. E poi, diciamo, viene alla luce, ma dopo un periodo di sofferenza che noi non conosciamo. Quindi la morte, ecco, noi adesso siamo in questo periodo di buio e poi, ecco, la nascita, come avevi detto fin dall'inizio, la morte è questa nuova nascita. Noi apriremo, adesso ci sembra di essere, vediamo la luce, eccetera, ma è dopo che vediamo la luce vera. Siamo adesso come all'interno di un qualcosa, di tutto un travaglio, no? Un travaglio che
sì.
Solo Annunziata mi aveva fatto questa...
Bello, vedi. Sì, ma noi in fondo, io ho dato voce a cose inespresse che voi avete dentro. Non ho fatto grandi... Non sono convinto di avervi fatto vedere la luna. Io semplicemente ho tirato fuori cose che voi avete già, perché altrimenti non avreste dato il vostro assenso.
Quella sorina che diceva che vedremo un bel figlio fatto, non era come un'immagine tanto, tanto strana, perché allora forse non c'erano neanche tante immagini da poter esprimere come viviamo oggi, come diceva Delele, il dopo, l'amore, e conoscersi, eccetera. E lei ha detto che era un bel film, se tutti sul divano.
Sì, sì, no, per carità, io non ho mica contestato, io ho soltanto chiesto se c'era un campo da calcio.
Giusto,
nel senso che
cosa
bella.
Sì. Diciamo che noi stiamo, purtroppo abbiamo passato un periodo storico molto complesso, e questo periodo storico che io, così nei miei pochi così pensieri teologici, cerco di sfatare con i miei alunni, ed è il fatto che noi siamo passati adesso una forma di razionalismo. Cioè il razionalismo è quel modo di pensare che è simile alla matematica, che cioè è 2 più 2 uguale a 4. Ma sentite, ma se 2 più 2 uguale a 4 è proprio la stessa cosa che se 2 sono caramelle oppure se sono schiaffi in faccia. È vero che alla fine sono sempre 4, ma per favore, io vorrei sapere che cosa c'è dentro questo 2. Perché per cui noi abbiamo sempre continuamente ragionato, razionalizzato il paradiso, abbiamo dato delle formule, no? Ma senza il contenuto. Questo è il punto. Quindi oggi, uno dei grandi capitoli che io cerco di spiegare si chiama l'estetica. L'estetica che cos'è? È il modo di percepire la realtà, non è neanche il bello. Perché quello, difatti oggi, c'è una forma di estetismo che alla fine, no? È tutto bello, però dopo è vuoto, no? Prendi le veline, no? È tutto lì, è tutto perfetto, è vuoto, non c'è sostanza, no? E oggi il mondo è tutto fatto di veline, tutto di apparenza, gli influencer, i follower, ma a me viene come dire, mi cola giù il freddo quando vedo queste cose qua, però noi siamo così. Invece l'estetica è una scienza, cioè è il modo di percepire la realtà, no? È la sensibilità dello spirito per cui tu cogli il fondo del reale, perché il problema è che quando ti raggiunge uno sguardo buono, non è lo sguardo buono quello che conta, ma è quello che quello sguardo provoca dentro di te. Capite, no? Ecco, quindi noi oggi, grazie a Dio, stiamo, ma non, è anche difficile riuscire a passarlo, perché non, come dire, bisogna proprio entrarci dentro, meditarlo e faticarlo, dico io. Però perlomeno siamo su questa strada, cioè di superamento della logica razionalistica, anche di presentare Dio, presentare la fede, eccetera. Qui bisogna proprio aiutarci e aiutare le persone a percepire la realtà dello spirito, che è qualcosa che è reale, ma che è di una realtà diversa rispetto alle cose, capite? Il più bel complimento che mi ha fatto un mio studente, saranno 4-5 lezioni fa, è stato questo: ma padre, come fa a spiegare le cose difficili in modo semplice? Guardate, mi sono sentito godurioso dentro, ho detto, ma guarda che meraviglia. Perché? Perché io, vabbè, voi lo vedete, non è che sono fissato sulle parole, anzi io invidio quelli che hanno un linguaggio così bello, limpido, chiaro. Io che non ce l'ho, io ce l'ho a sprazzi, ho un linguaggio a sprazzi, a immagini, e però questo è il punto. È il punto di riuscire, come dire, a percepire i dati della realtà, della fede, in maniera tale che abbiano un riferimento alla propria umanità, e percepire che non sono delle dottrine, quindi le dottrine sono astratte, ma che sono che sono, scusate, che sono uno spazio per te, no? Noi dobbiamo arrivare a questo. Quindi a percepire, a sentire. Diceva un padre della Chiesa che nell'amore non basta capire. Nell'amore bisogna sentire una presenza che ti ama. Quindi non si descrive l'amore, ma bisogna percepire una presenza che ti vuol bene. E lì capisci cos'è. Perché non c'è la definizione, ma c'è l'esperienza. Ecco, noi dobbiamo imparare a fare l'esperienza di Dio, fare l'esperienza della misericordia di Dio, della bontà di Dio. E come ci arriva questa esperienza? Ci arriva attraverso la testimonianza di persone che ci vogliono bene, ci arriva di lì. No? Se mai nessuno ci volesse bene, noi non faremo mai esperienze, cosa vuol dire essere amati? E quindi diventa difficile capire che Dio mi vuol bene. Quando insegnavo catechismo, e c'erano io avevo una trentina di catechisti all'epoca, e facevo sempre lezione con loro, prima gli spiegavo cosa... E loro cominciavano sempre a dire, ma io non so come fare a dire, ma fregatene, gli dicevo, perché i bambini non si ricorderanno di quello che tu gli hai detto, ma si ricorderanno del modo con cui gliel'hai detto. Cioè si ricorderanno di te che gli hai voluto bene, che gli hai spiegato di Gesù, così come tu l'hai capito. Questo resta. No? Una volta invece noi facevamo le gare di catechismo quando ero ragazzo io non le ho mai vinte, però le gare di catechismo, perché chi aveva la buona memoria faceva il pappagallo e vabbè, gli andava bene. E io che pappagallo non sono mai stato, proprio mi urta dentro la ripetizione per la ripetizione, come dire, le ho sempre perse queste gare, però c'erano quelli che sapevano benissimo tutto per filo per segno, chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra, eccetera, eccetera.
Boh, c'è la gita dopo.
Eh?
Se uno rispondeva a tutte le domande giuste, andava in gita. E allora...
Ah, io non ci sono mai andato.
Almeno nella mia parrocchia era così.
Ma però vedete, questo era una forma di razionalismo che era entrato anche nella catechesi.
Ma in effetti credo che tante volte il paradiso lo sentivamo lontano, perché era legato al tuo comportamento, quindi se tu ti comporti bene lì sicuramente andrai in paradiso, ma siccome comportarsi sempre bene non è facile, allora dicevi ma sì, tanto il paradiso là io non ci arrivo mai, cioè non era legato a un discorso di amore, di sguardo eccetera, tante volte penso che sia anche quello che ci ha...
Sì, certo, sì, ma... La storia dell'escatologia non me la racconto perché ci sarebbe da raddrizzarsi i capelli,
Cioè. Ma il fatto che 100 anni fa Pio X, fatti per lui, avesse tradotto la nostra fede in fonte, era anche perché la gente c'era ancora poca stampa, poche cose, la gente non sapeva neanche leggere 100 anni fa, alcuni. E quindi forse era un modo per aiutare, non per fossilizzare, perché anche io ho studiato il catechismo con poche risposte. Poi però poche risposte ti fanno una domanda, ti viene la risposta, anche se poi magari non è perfetta, perché è memoria.
Sì, vabbè, ma allora non si tratta di demonizzare la storia, si tratta semplicemente di comprendere come tutti i periodi della storia apportano qualche cosa che ti permettono di, per esempio noi all'epoca di Pio X si aveva paura ad accostare la Sacra Scrittura, perché c'era una lettura della Sacra Scrittura letteralistica, no? E quindi c'era un modo di pensare anche che stravolgeva la parola di Dio. Dopo 100 anni noi ci ritroviamo invece a rileggere come pane fresco la parola di Dio, no? e che ancora non la comprendiamo. Cioè, perché non so se ci arriviamo, e non è perché uno fa scuola di esegesi che la capisce, perché io conosco persone che pure fanno un'esegesi perfetta, ma se facessero l'esegesi sulla Divina Commedia sarebbe la stessa cosa, ma non è la stessa cosa, no? Ecco, quindi la vita dell'uomo, grazie a Dio, è una vita che si evolve, no? Che non è mai fissa. Cioè, ogni periodo della storia ha qualcosa di particolare. Adesso io dico che noi abbiamo bisogno di uscire da questo clima di tipo razionalistico per cui viene tutto bloccato sotto delle formule, no? E questo credo che sia una cosa importante per noi, no? Io, per esempio, nel mio piccolo, quello che ci siamo detti oggi sicuramente non era chiudibile in una formula. Però vi ho fatto percepire qualcosa di, insomma, a partire dalla nostra umanità, che cosa è che può essere questo spazio bello a cui siamo destinati. No? Va bene. Se non abbiamo altro, ci fermiamo qua. C'è ancora tempo per qualche domanda, eh? Va bene. Allora ci rivediamo, ci risentiamo con un altro timbro di voce sull'inferno. No, ho fatto il paradiso bene perché siamo destinati al paradiso, non all'inferno. E l'inferno infatti è una possibilità, invece il paradiso è una certezza.
Nel frattempo che vogliamo buona Pasqua.
Certo, abbiamo la Pasqua di mezzo, vi faccio gli auguri di buona Pasqua. Intanto. Diciamo un Padre nostro insieme. Io vi invito proprio a sentire questo bisogno di voler bene, di lasciarci voler bene e di voler bene. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Buon rientro nelle vostre case.